dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio
Parma. Palla in Tribuna è in collaborazione con...
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascinapiano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascinapiano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito. Palla in Tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, rieccoci in diretta con una nuova puntata di Palla in Tribuna. Si avvicina la sfida con la Cremonese, un vero e proprio derby, lo possiamo dire, data la distanza, ma data anche, ne abbiamo già parlato, la rivalità in un certo senso indiretta che c'è fra le due tifoserie, perché, lo ricordiamo, la Cremonese, quella della Cremonese, è gemellata con la Reggiana. Oggi è giovedì, la partita è domenica sera alle 20:30 allo Stadio Tardini. Vi ricordo che potrete seguirla in diretta qui su Radio Parma, collegamento dalle 20:15, per poi non perdere nessun momento della partita, una partita delicata con il fascino imperituro, lasciatemelo dire, della radio. Ne parliamo subito di quello che sarà domenica, di quello che ci aspettiamo, con il mio primo ospite che è Marco Bernardini. Buon pomeriggio, Marco.
Buon pomeriggio a te, Alberto, e a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Marco, l'abbiamo detto in questi giorni, quello del Tardini domenica è a tutti gli effetti un big match della giornata. Tu che partita ti aspetti?
Ma sicuramente è una partita importante, una prova di maturità, credo, per il Parma, perché viene da due successi consecutivi ed è dare continuità a un progetto iniziato da un mese che chiaramente ha ancora ampissimi margini di miglioramento, e si troverà di fronte una Cremonese che potrebbe avere azzeccato l'annata giusta, nel senso che è un po' di anni, no, che la Cremonese parte sempre con grandi aspettative, grandi clamori alla vigilia e poi si spegne un pochino la distanza. La sensazione, vedendo i primi risultati, anche le prime prestazioni e l'organico che è stato allestito e consegnato nelle mani di mister Pecchia, che possa davvero esserci un qualcosa per poter lottare fino alla fine. La Cremonese probabilmente alla vigilia non era considerata nelle squadre di primissima fascia e probabilmente non lo è tuttora, però potrebbe essere una di quelle outsider, no, che tutti gli anni sappiamo che spuntano lungo il percorso accidentato del lungo campionato di Serie B, che potrebbe dare fastidio magari più in ottica playoff che non promozione diretta, però sicuramente una squadra da prendere con le pinze.
E poi più avanti ci collegheremo anche con un giornalista, un collega di Cremona, per fare anche oggi il punto sulla Cremonese. Io vi ricordo SMS WhatsApp al 333 920 170. Diteci, secondo voi, come giocherà il Parma? E parto da te, Marco, meglio parto con te. Iniziamo parlando della retroguardia. Mi sembra che qui non ci siano grossi dubbi.
Non ci sono grossi dubbi, anche perché ricordiamo la solidità difensiva ritrovata. Penso che anche con l'infortunio di Osorio, le scelte a disposizione di Maresca, o quelli che Maresca in questo momento ritiene essere più funzionale al proprio gioco, i giocatori sono questi. Ottimo l'impatto di Cobaut, l'abbiamo detto più volte, però è assolutamente sorprendente in che maniera il belga si sia inserito nei meccanismi del gruppo di Maresca. Se Danilo è fuori discussione, credo che una partita come quella con la Cremonese possa anche fare la differenza, anche perché di fronte troverà un avversario come Di Carmine, che ha calcato anche palcoscenici superiori. Poi è chiaro che sulle fasce Som è in crescita, sta facendo vedere qualcosa di meglio, e poi insomma c'è il duttile del Prato che dovunque lo metti sta, ed è un giocatore, un jolly che potrebbe fare comodissimo nel corso della stagione, quindi presumo che si vada verso la conferma del pacchetto arretrato che tanto bene ha fatto nell'ultima uscita.
Ecco, su del Prato non dico che mi abbia stupito il fatto di vederlo a sinistra, però mi ha aperto una riflessione, cioè avevamo detto spesso che il Parma, insomma, al Parma mancava e manca tuttora, secondo me, un terzino sinistro che sia quello da dire: oh, ecco, questo è il terzino titolare dell'11 di Maresca. Probabilmente perché sapevano che Del Prato può essere efficace anche da quella parte, perché altrimenti ha giocato Busi contro il Benevento, Zagaritis non mi sembra un'opzione da dire questo è il titolare del Parma di oggi. Cobaut ha detto di preferire il ruolo da centrale a quello di terzino, e come struttura fisica insomma non stento a crederli. Koulibaly può giocare, è ambidestro, però ha sempre giocato a destra, e anche l'altra sera quando è entrato si è piazzato da quella parte, quindi forse Del Prato davvero può essere una soluzione. E aggiungo Marco Bernardini, il mio ospite in questo momento, aggiungo che Maresca ha anche elogiato Somm, ha detto sta crescendo, insomma ha lasciato intendere che non è che con l'arrivo di Del Prato l'avrebbe panchinato, almeno questa è l'impressione che ho avuto io, non so se anche la stata la tua.
Sì, quando avevamo preparato i campetti subito dopo la partenza di Gagliolo ci siamo trovati molto spiazzati, no? Su chi mettere, su chi posizionare a sinistra. È vero che il Parma in rosa ha ancora Zagaretis, che è un terzino sinistro classico, però di spinta, proprio, se non proprio quello che cerca Maresca in quella zona, e quindi dopo aver adattato Busi contro il Benevento ha trovato la soluzione Del Prato. Del Prato può assolutamente ricoprire quella zona. Credo sia stato anche un modo per dare fiducia a Somm dall'altra fascia. Somm ha ricevuto molte critiche in queste prime uscite, è andato in nazionale nell'Under 21 dove gioca nella Svizzera, nella sua posizione più consueta da regista. Maresca aveva speso per lui parole importanti alla vigilia di Lignano Sabbiadoro, e quando tutti pensavamo che il ballottaggio fosse con Del Prato e Somm, lui ha stupito tutti schierandoli contemporaneamente sulle due fasce opposte. Io obiettivamente mi aspetto che col rientro di Osorio Cobaut qualche partita a sinistra possa farla, perché comunque sarebbe un terzino bloccato che può fare poi il terzo a sinistra quando poi ci sarà la fase di possesso. Per il momento penso che a livello anche di equilibri Del Prato possa essere considerata un titolare anche da quella parte, ecco, anche perché Koulibaly, al di là di essere ambidestro, preferire la destra, è un giocatore che deve ambientarsi nel campionato italiano, ha più caratteristiche di spinta che non di insomma, in fase difensiva, e quindi credo che la soluzione Somm a destra, Del Prato a sinistra possa non essere stata solo occasionale, ma si potrebbe vedere presto in futuro. Ripeto, in attesa del rientro di Osorio, che potrebbe essere titolare, a quel punto potrebbe essere Cobaut a traslocare sulla corsia mancina.
E vedremo anche, appunto, come hai detto, come anticipato, Osorio quando rientrerà, insomma, sì, questa può essere una soluzione, ma insomma il posto al momento è tutto da riconquistare, secondo me. Maggiori dubbi ci sono dalla vita in su, soprattutto in attacco, se e quando, ammesso che non l'abbia già, Maresca ritrovi tutti i titolari. Non sappiamo ancora se Tutino sarà disponibile, perché non è trapelato purtroppo nulla, però insomma se era uno stop precauzionale quello di una settimana fa, o meglio di domenica scorsa contro il Pordenone, è plausibile che torni convocato contro la Cremonese, e con Miaila e Inglese che stanno avendo sempre più minutaggio nelle gambe, insomma sono tante le scelte di Maresca e qualcuno dovrà anche accettare di star fuori. Secondo te chi, Marco?
È molto dura. Diciamo che se quelli che stanno fuori poi si comportano come Inglese Man a Lignano Sabbiadoro, ci mettiamo la firma tutte le settimane, nel senso che è stato bello anche il modo in cui chi è entrato dopo ha fatto bene e cerca di mettere in difficoltà l'allenatore. Sto apprezzando molto la gestione di Inglese, perché potrebbe essere facile magari per qualsiasi allenatore mandare un giocatore che viene da un lungo stop allo sbaraglio, titolare dal primo minuto, attraverso anche a furor di popolo, perché mancando Tutino poteva essere quasi normale, fisiologico, no? Pensare all'utilizzo del primo minuto in Inglese. Vedo che Maresca lo sta coccolando, ma allo stesso tempo lo sta centellinando, e penso questa sia la maniera giusta per poi averlo al top della forma nei momenti cruciali del campionato. Detto che Benedicciak mi sembra ovviamente quello un po' più in ritardo nel reparto offensivo, e penso sia destinato a un'altra panchina, non mi stupirei, in caso di recupero di Tutino, di una staffetta Tutino Inglese al centro dell'attacco. Avere comunque un attaccante puro fin dall'inizio sicuramente può essere importante anche per Maresca contro un avversario come la Cremonese, e quindi poi ci sarà da capire chi farà posto a Mann, ecco, perché presumo che anche Mann possa tornare dal primo minuto, e sì, quindi tenermi una carta Miaila nel secondo tempo, come è già stato col Benevento, non potrebbe non essere una Idea malvagia, che non vuol dire chiaramente che Mihajla sia da considerare una riserva o un'alternativa, però in determinate partite credo che potersi permettere di inserire a turno Oman o Mihajla, a seconda anche delle circostanze e esigenze, debba essere un valore aggiunto, un vantaggio per il Parma.
E sì, sono assolutamente d'accordo. Tra l'altro Tutino, che ha fatto bene, secondo me, anche nello sprazzo di partita da esterno con il Benevento. Del resto lui deve ancora imparare, secondo me, appieno a fare la prima punta, perché ricordiamolo, lui nasce esterno e l'anno scorso è stato Castori a, diciamo, insegnare il ruolo di seconda punta, però insieme a un centravanti classico come Milan Djuric, proprio il classico centravantone strutturato, forte fisicamente. Ecco, trovarsi lì da solo in preda alla difesa avversaria, come con il Benevento ad esempio, ma anche con il Frosinone, è stato un po' difficile per Tutino, che infatti arretrava molto a cercare palla, mancava un po' un riferimento davanti, però evidentemente fa anche parte del gioco di Maresca e di quello che gli chiede. C'è comunque una crescita, vedo, in tutta quella che è la manovra anche offensiva.
Sì, sì, Tutino ha imparato a assaggiare anche i tacchetti di Glick, no? Tanti contrasti,
sì.
Soprattutto il primo tempo, e ha capito quanto è dura la Serie B da punta centrale. È chiaro che Maresca predilige quel genere di centravanti, quindi non il classico attaccante da 1,90 che sta fermo in mezzo all'area, ma è un attaccante di movimento, come può essere lo stesso inglese, che possa partecipare alla manovra offensiva della squadra. C'è da considerare che comunque Tutino è arrivato poco prima di metà agosto, quindi deve sicuramente ancora assimilare gli schemi, ma come del resto tanti altri giocatori arrivati dopo. Però il Parma mi sembra in netta crescita, forte anche secondo me, Alberto, di senatori, di leader carismatici che forse lo scorso anno mancavano in questa rosa. Lo scorso anno il Parma aveva tanti elementi esperti, possiamo pronunciare il nome di Alves, di Gervinho, di Kurtic, di Kučka, ma forse a parte il centrocampista slovacco mancava proprio un vero e proprio leader, punto di riferimento che si facesse sentire anche nello spogliatoio, e qua ne abbiamo trovati in abbondanza, perché tra Buffon, Danilo, Schiattarella, in parte Vázquez, più che con le giocate che con le parole, perché sappiamo non essere molto estroverso, il mudo il soprannome lo
sì.
Conferma, però il Parma ha trovato degli elementi chiave che è chiaro che da soli non possono fare nulla, però probabilmente contribuiscono anche a rassicurare i giovani nei momenti di difficoltà o anche a dare i suggerimenti giusti quando c'è da gestire la palla. Quindi io mi piace pensare anche al ruolo di questi senatori, che a differenza dello scorso anno stanno dando qualcosa di più concreto dentro e fuori dal campo alla squadra.
Sono d'accordo con te, Marco. Prima di salutarti chiedo un ricordo del nostro comune amico e collega Paolo Borelli. Credo che, insomma, il Parma, a parte che l'ha ricordato ieri sul sito, ma lo ricorderà ancora, so che anche tu, insomma, eri molto legato a lui.
Sì, guarda Alberto, una persona altruista, generosa, che ha affrontato la vita a testa alta fino praticamente all'ultimo giorno, e quello che di lui impressionava era l'amore per tutto quello che faceva e la curiosità, la voglia di scoprire aneddoti, situazioni, ed è veramente bella questa passione che ci metteva in quello che faceva. Ne parlavamo anche io e te qualche giorno fa, anche nelle ultime ore, sul fatto che lui anche per ogni singolo articolo che preparava ci metteva una cura minuziosa, la ricerca del dettaglio, dell'approfondimento,
sì.
Proprio perché voleva trasmettere ai lettori quella che era la sua passione, la sua voglia veramente di andare a cercare proprio il cosiddetto pelo nell'uovo, no? Che potesse essere interessante.
Sì,
quindi veramente uno storico, un'enciclopedia, chiamiamolo veramente in tutte le maniere, una persona veramente innamorata del proprio lavoro e della vita, e penso che mancherà a tutti, e il ricordo che è uscito oggi sulla Gazzetta di Parma veramente testimonia quanto lui ha legato ed è stato ben voluto dalle persone.
Grazie Marco Bernardini anche per questo ricordo di Paolo Borelli. Buon pomeriggio Marco, buon
grazie
proseguimento.
Grazie a te, buon pomeriggio e buon lavoro.
E questo era Marco Bernardini della Gazzetta di Parma, e allora noi andiamo a leggere quello che è il programma della prossima giornata, che parte con Como-Frosinone, domani già in campo queste due squadre, e si prosegue poi alla sera con Brescia-Crotone. Sabato quindi sarà la volta di Perugia-Cosenza, di Monza-Ternana, Regina-Spal, partita interessante, Ascoli-Benevento, altra partita molto interessante, perché l'Ascoli è una squadra a punteggio pieno in modo molto sorprendente, e il Benevento viceversa ha meno punti di quanto ci potessimo aspettare, vista anche la rosa di cui dispone, poi c'è Lecce-Alessandria sempre sabato, Vicenza-Pisa ancora sabato, sabato si gioca anche Cittadella-Pordenone e poi Parma-Cremonese, unico match alla domenica, il Parma anche questa volta sarà l'ultimo a giocare, questa volta non credo sia un gran vantaggio perché poi c'è la partita con la Ternana nell'infrasettimanale, Ternana che l'abbiamo detto gioca sabato sul campo del Monza, speriamo che ci faccia un favore Cristiano Lucarelli nel fermare il Monza, Ternana ancora a quota zero e anche qui insomma vero che è una neopromossa però le ambizioni della società non erano così magre, ecco, quindi la Ternana potrebbe assolutamente riprendersi, speriamo contro il Monza e poi non contro il Parma. Di tutto questo si parlerà stasera a Calcio e Calcio su 12 TV Parma con Francesca Mercadanti e Giuseppe Milano, che è il mio secondo ospite di questo pomeriggio. Buon pomeriggio Giuseppe.
Buon pomeriggio Alberto, buon pomeriggio agli amici di Palintribune.
Allora Giuseppe, ci stiamo diciamo un po' gasati inevitabilmente dal 4-0 di domenica con il Pordenone, ci avviciniamo a quello che è un altro big match, un altro intendo dopo quello soprattutto con il Benevento, ma questo derby con la Cremonese secondo me ci dirà qualcosa in più su che Parma è.
Sì, hai ragione, bisogna dimenticare, insomma abbiamo tutti spero smaltito la sbornia dei 4 gol siglati al Pordenone perché... Domenica di fronte avremo tutta un'altra formazione, tutta un'altra squadra, tutto un altro tasso tecnico, quindi sarà una partita assolutamente da valutare con attenzione, anche perché bisogna, come dicono sempre gli allenatori, guardare partita dopo partita, ma insomma c'è da far bene questa partita anche perché dopo poche ore praticamente si gioca, come dicevi, con la Ternana e a quel punto in queste 72 ore, 48 ore, capiremo esattamente il valore di questa squadra. Il Pordenone è stato un test sì interessante che ha dimostrato il potenziale di questa squadra, ma sinceramente il valore del Pordenone lo abbiamo visto tutti, non può essere alla pari di altre 12-13 squadre di Serie B. Quindi credo che con Cremonese, con la Ternana, attenzione perché io temo molto la squadra umbra, vedremo, capiremo esattamente se abbiamo ingranato la marcia giusta.
Chi sono i tuoi ospiti, Giuseppe, per questa sera?
Beh, stasera ci siamo affidati alla tradizione, perché torna Antonio Cervi, quindi con Luca Ampollini saranno scintille,
sì.
So già che su alcuni temi di cui parleremo questa sera non vanno d'accordo, e quindi insomma sicuramente ne vedremo delle belle, dovremo stare molto attenti io e Francesca Mercadanti, ma con noi ci sarà anche Patrick Fava, match analyst,
molto competente.
Sa ben analizzare, sarà interessante perché lo scorso anno più volte si è dato spunti interessanti sui cambiamenti di atteggiamento di Roberto D'Aversa che purtroppo non sono serviti, quindi cercheremo con lui di capire un po' meglio come gioca, se si è già definita la filosofia di gioco di Maresca, ma poi avremo anche il piacere di avere con noi Stefano Perrone che ci spiegherà insomma le ultime sul Tardini, sapete ormai c'è grande voglia di essere presente allo stadio e abbiamo chiesto a Stefano Perrone del Parma Calcio di spiegarci esattamente come funzionano adesso, come si sono consolidate le procedure di accesso allo stadio e se si può essere tranquilli, lo si può essere sicuramente, ma insomma tutte le decisioni prese per poter andare tranquillamente allo stadio in questa epoca che ancora è segnata dal Covid. Infine ultimo, ma non ultimo, lo strappiamo dal campo di allenamento perché questa sera sarà in campo con i suoi ragazzi del Vico Fertile e quindi avremo un collegamento particolare da Vico Fertile con i ragazzi, ma soprattutto con Marco Osio, il mister Marco Osio, giocheremo con lui, lo faranno per noi Luca Ferrara e Paola Bertolini. Lo intervisteremo, gli chiederemo ovviamente come vede il Parma, ma insomma faremo il classico tuffo nella storia che è sempre molto divertente. Anzi, invito di già, SMS e WhatsApp, che è sempre quello di Palla in Tribuna, scriveteci per decidere qual è secondo voi il gol più bello di Marco Osio. Noi ne abbiamo già scelti 4, ma il nostro archivio è lì a tutti e quindi insomma già scriveteci per sapere qual è il gol del sindaco che vi ha fatto sognare. Ce ne sono alcuni di pesanti, penso con la Juve e la Reggiana, ma non solo, quindi iniziate già a scrivere.
E a proposito di SMS e WhatsApp, ricordo il numero 333 9200 170, potete scriverci anche in questo momento. ti saluta il nostro comune amico Luca, Giuseppe.
Grande Luca, un abbraccio.
E tra l'altro Marco Osio, pensando a Marco Osio, mi viene in mente che nel maggio prossimo c'è una ricorrenza, 92-2022, la prima Coppa Italia del Parma. Qualcuno dirà, ma sono in belle passate 30 anni. Ebbene sì, sono già passati tre decenni, però quella notte per chi l'ha vissuta penso veramente indimenticabile, il primo grande trofeo del Parma contro la Juve.
E assolutamente sì, pensando che gli incroci mitici con la Juventus, dalla prima partita in Serie A alla vittoria della Coppa Italia, alle competizioni europee, alla sfida con il gol definitivo di Hernan Crespo in un freddissimo gennaio qui al Tardini, sono tanti ricordi, ne parleremo questa sera, ma insomma sono già passati 30 anni, ahimè. Fortunatamente me la ricordo ancora a colori quella partita, così sbiadita come si potrebbe temere.
Il tempo vola, caro Giuseppe. Allora ti lasciamo alla preparazione della trasmissione di questa sera, Calcio e Calcio, alle ore 21 su 12 TV Parma. Grazie Giuseppe,
grazie,
buon proseguimento.
Ciao a tutti.
E questo era Giuseppe Milano, da seguire appunto stasera uno dei due appuntamenti settimanali di 12 TV Parma, l'altro è Bar Sport. Abbiamo ancora tanti temi da sviscerare oggi qui a Palla in Tribuna, prima andiamo un attimo con la pubblicità.
La radiocronaca di tutte le partite del Parma Calcio è solo su Radio Parma, la radio ufficiale dei crociati. Ascolta le partite dei giallo-blu sulle frequenze 102-104 e in streaming su radioparma.it.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Hai difficoltà a sentire e capire in ambienti molto rumorosi? Progetto Udire è lieta di annunciare il nuovo apparecchio acustico in grado di migliorare sensibilmente la performance uditiva in tutte le situazioni. Vieni a provarlo gratuitamente in uno dei nostri punti vendita. Ci trovi a Parma, Langhirano, Traversetolo e nel secondo punto vendita di Parma in Viale dei 1138B. Per info 0521 70 80 91 oppure 0521 48 80 47. Progetto Udire, da 20 anni, fa sentire bene Parma.
Palla in Tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
E rieccoci in diretta. Il nostro amico Luca ci ricorda sempre con grande precisione e puntualità che ad arbitrare domenica sera Parma Cremonese sarà il signor Volpi, assistenti Tegoni Cipressa, quarto uomo Emanuele e VAR Fabbri Avar Gagliolo. Bisogna sempre guardare anche ormai chi sta al VAR e chi fa il suo assistente. VAR che non c'è in Serie D, il campionato che inizia domenica a mezzolara, se non sbaglio, il Borgo San Donnino. Abbiamo con noi l'allenatore Gianluca Baratta. Buon pomeriggio Gianluca.
Buon pomeriggio Alberto, a te e ai tuoi radioascoltatori.
Allora Gianluca, ho detto bene, giusto? Mezzolara?
Sì, sì. Domenica cominciamo il nostro cammino a mezzolara.
Tanto mezzolara dovrete provare a vendicare il Parma che nell'anno della Serie D non riuscì a vincere solo contro due squadre, neanche a segnare per la verità, 0-0 all'andata e ritorno col Forlì e con il mezzolara. Non so se è sempre una squadra ostica il mezzolara, Gianluca, dimmi tu. Ma,
diciamo che il mezzolara ha fatto più anni in Serie D che anni dalla fondazione del Borgo San Donnino. Il Borgo San Donnino è stato fondato nel 2009 faceva la terza categoria, quindi ha fatto più anni in Serie D il mezzolara. No, partite ostiche, come saranno ostiche tutte quelle di questo campionato.
Sì,
dire che dovremmo vendicare il Parma mi fa un po' sorridere,
Ma chi lo sa?
È un pochettino diverso, però insomma cominciamo questo cammino e vediamo poi che sorprese ci riserverà, speriamo positive.
Tornati, o meglio, Borgo San Donnino ha approdato per la prima volta nella sua storia in Serie D, un grande risultato, tra l'altro vi giro i complimenti anche di Francesco Montagnini, ormai storico allenatore della Fidentina che era in collegamento con noi a inizio settimana. Per te Gianluca si tratta di un ritorno in Serie D con tanti anni di maturità in più, che soddisfazione è ritrovare in questo momento la prima squadra della tua città, Fidenza, in questa categoria?
Ma guarda, è una soddisfazione, però mi sento anche molto 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 fortunato, penso di essere stato al posto giusto al momento giusto. Una società che ha provato a vincere quel mini campionato dell'anno scorso, ha provato a fare le cose per bene, le cose sono andate talmente bene, forse al di sopra delle nostre aspettative, quindi adesso ci troviamo in un campionato che un pochettino a livello organizzativo ci spaventa, però ci siamo, abbiamo avuto l'onore di andarci, adesso è giusto che abbiamo l'onere di provare a fare le cose per bene.
Avete dei giovani in rosa, ma anche dei giocatori esperti che hanno esperienza appunto in categorie superiori, penso a Filippo Porcari, capitano, che però credo sia infortunato, e Arturo Lupoli, anche lui non so in che condizioni è, se è già pronto per giocare.
Sì, purtroppo non avrò né uno né l'altro domenica e molto probabilmente non saranno utilizzabili per almeno un paio di settimane ancora. Ma è un po' la caratteristica della categoria in cui andremo a giocare, composta da tanti giovanissimi e da uomini di esperienza, di maturità,
sì.
Infatti tutte le squadre hanno al loro interno qualche giocatore abbondantemente over 30 e allo stesso tempo tanti giocatori under 20, la categoria è questa, infatti è una categoria che impegna sotto l'aspetto tecnico, ma impegna soprattutto sotto l'aspetto dell'intensità, dell'organizzazione. La differenza grande tra la Serie D e l'eccellenza probabilmente è proprio nell'intensità. Quindi questo sarà uno degli aspetti su cui dovremo lavorare di più.
Gianluca, tu in tutti questi anni, come tutti i tuoi colleghi del resto, ti sei aggiornato, hai studiato, hai osservato, tra l'altro ti ho intravisto anche in una partita del Parma di precampionato. Che tipo di allenatore ti reputi oggi? Come ti descriveresti?
Ma purtroppo per me esperto, esperto, perché ho avuto la fortuna di allenare subito gli adulti e poi invece ho fatto una parentesi con i ragazzi, nei quali mi sono veramente divertito tantissimo, ho capito una cosa per me molto importante, che io ho passione per il gioco, passione per il lavoro che faccio, a prescindere dalla categoria in cui lo faccio e dall'età dei giocatori che alleno. Mi sono divertito tantissimo con i ragazzi, mi diverto adesso con gli adulti. Il calcio è cambiato tantissimo rispetto solamente all'ultima volta che ho fatto la Serie D. C'è stata un'irruzione massiccia della tecnologia, quindi si conosce un pochettino tutto di tutti, le partite bisogna prepararle veramente in modo scrupoloso, e c'è, secondo me, da parte degli allenatori c'è stato un salto di qualità enorme. Non si trovano più squadre che improvvisano, non si trovano più squadre disorganizzate, c'è veramente un livello molto alto di preparazione settimanale, cosa secondo me che non era a questi livelli solamente 7, 8, 9 anni fa.
Siamo con Gianluca Baratta, allenatore del Borgo San Donnino, squadra di Serie D. Gianluca, Maresca, dicevo, gli hai sicuramente dato una sbirciata. Che idea ti sei fatto? Perché insomma sembra essere tornato in Italia con idee un po' diverse, insomma.
Questo secondo me è una grande nota di merito. Cioè riuscire a portare delle novità, a cercare di portare qualcosa di nuovo nel mondo del calcio, secondo me è veramente delle persone di livello, si è calato in questa realtà. Mi dicono che vedere lavorare Maresca è vedere lavorare un allenatore con metodologie nuove. È chiaro che tutto quello che è nuovo porta con sé anche qualche nota di sospetto, di timore, però io penso che il Parma abbia veramente trovato l'allenatore giusto, non si è accontentato di allestire una squadra competitiva, costruito una squadra competitiva, ma l'ha affidata a un allenatore giovane e innovatore. Questo secondo me è stata una delle tante scelte coraggiose che ha fatto il Parma, che sono sicuro verranno premiate poi dai risultati del campo.
Risultati che tra l'altro, Gianluca, da allenatore, tu me lo insegni, aiutano a lavorare con tranquillità. Quindi ad esempio quel gol di Mihail al 97esimo contro il Benevento è stato importantissimo, perché ha permesso al Parma veramente una grande serenità nel lavoro per le due settimane di sosta, anche perché poi a tutti piace il bel gioco, però in Italia se poi non arrivano i risultati facciamo sempre fatica ad avere pazienza e a reggere le pressioni della piazza.
Io ho visto la partita che ha giocato il Parma in Coppa Italia contro il Lecce e non ha giocato sicuramente una buona partita, ha veramente giocato una partita che poteva essere preoccupante. In realtà non era altro che una partita su un percorso. Quello che conta è avere le idee chiare e lavorare con convinzione sul calcio in cui credi. Maresca giustamente sa che ha portato una squadra nuova, ha cambiato tanti elementi, sistema di gioco nuovo, andrà incontro delle difficoltà, ma avrà anche la capacità e la consapevolezza di sapere che è la strada giusta. È chiaro che c'erano malumori, c'erano bottini, ma fa parte del gioco. Nel percorso di crescita ci stanno anche quelle prestazioni.
Sì, assolutamente. In bocca al lupo, Gianluca, per il debutto del Borgo San Donnino domenica.
Grazie mille Alberto, un saluto a te e a tutti i tuoi radioascoltatori.
Grazie, questo era Gianluca Baratta, allenatore, l'abbiamo detto, del Borgo San Donnino, squadra di Fidenza naturalmente, che si è affacciata alla Serie D quest'anno e la inizia domenica contro il Mezzolara, quindi continueremo poi a seguire le gesta, le vicende, speriamo fortunate, del Borgo San Donnino. Torniamo però rapidamente a parlare del Parma, perché appunto incombe la partita con la Cremonese. Tra poco avremo il nostro prossimo ospite che è proprio da Cremona, apriremo quindi una finestra su quello che succede oltre il Po, dove c'è un portiere che qualcuno indica come nuovo Buffon. Poi vabbè, sono definizioni che lasciano sempre il tempo che trovano, però è un fatto che Carne Secchi stia facendo molto bene, portiere giovanissimo, e allora facciamo il punto con la scheda di Alberto Rugolotto.
Gigi da una parte, Marco dall'altra, come età potenziali padre e figlio. Il campione del mondo, uno dei migliori della storia e uno dei talenti più cristallini del calcio italiano, da molti indicato il nuovo Donnarumma. Parma-Cremonese sarà anche la sfida tra Gigi Buffon e Marco Carnesecchi. I due portieri sono già protagonisti di questa Serie B e saranno potenzialmente decisivi anche nel faccia a faccia, seppur a distanza, del big match di domenica sera. Il portierone crociato è stato fondamentale nella vittoria sul Benevento e, a parte piccole disattenzioni e qualche difficoltà in uscita, è già pilastro della squadra crociata e delle proprie ambizioni. Carnesecchi, cantera dell'Atalanta, titolare dell'Under 21 a Cremona dallo scorso gennaio, ha già dimostrato in questo primo scorcio di stagione tutte le sue qualità, a partire dalla sfida in Coppa Italia col Torino. Ma al Tardini non sarà questa l'unica sfida incrociata, ci sarà anche il confronto tra due degli allenatori più interessanti della categoria, Maresca e Pecchia, entrambi ex centrocampisti con passato nella Juve. Nel 2016-2017 al Verona Maresca era giocatore di Pecchia e oggi lo definisce il migliore della Serie B. Un feeling già chiaro riprendendo le interviste dell'epoca.
Io credo ci darà una grandissima mano, darà un grandissimo contributo alla crescita di molti giovani che abbiamo in rosa. Abbiamo scelto questa figura non solo dal punto di vista tecnico, ma anche per permettere di far crescere la squadra, i giocatori, che per arrivare in alto non ci vuole solo il talento, ma ci vuole lavoro, sacrificio, professionalità, e in questo Enzo sarà veramente un un riferimento per tutto il gruppo.
Parma-Cremonese sarà in ogni caso una sfida tra due squadre in forma, tra i crociati ancora in dubbio Tutino, non esclusa la conferma di Brunetta al centro dell'attacco, mentre in difesa è possibile la conferma di Somme e del Prato sulle corsie laterali. Tra i grigiorossi mancherà lo squalificato Baez. Massima attenzione a Buon Aiuto, che già fece male al Parma in B con la maglia del Perugia.
Palla in tribuna.
E allora un po' una sfida tra amici, quella tra Pecchia e Maresca. Ne parliamo con il mio prossimo ospite, che è Mauro Maffezzoni, giornalista di Cremona 1. Buon pomeriggio, Mauro.
Buon pomeriggio a te e buon pomeriggio a tutti.
Mauro, che è veramente uno dei massimi esperti di Cremonese, fa anche le telecronache per Cremona 1. Mauro, abbiamo detto nel servizio che la sfida carne secchi Buffon potrebbe essere una sfida padre figlio per la classe a cui appartengono i due portieri. Qualcuno ha detto che carne secchi, insomma, può essere il nuovo Buffon. Dico, non appena c'è un portiere che lascia intravedere grandi qualità, viene paragonato a Super Gigi, però insomma sono poi paragoni che lasciano molto il tempo che trovano. Fatto sta che in porta la Cremonese è davvero in buone mani.
Beh, sicuramente è suggestivo, ecco, il confronto che ci sarà tra un veterano, un campione, un fuoriclasse come Buffon e un giovane talento come Carnesecchi, che oltre a essere il portiere della Cremonese è il portiere della nazionale Under 21. I paragoni si sprecano, hai ragione, ogni volta che in Italia c'è un giovane promettente viene paragonato a Buffon, però Buffon è Buffon,
sì.
Probabilmente un campione del genere nasce una volta ogni 20-30 anni, se non di più. Certo, comunque, ecco, questo senza nulla togliere a Carnesecchi, che comunque ha davanti ancora tutta una carriera. Per il momento è partito direi bene, l'anno scorso ha fatto bene a Cremona quando è arrivato, la Cremonese ha voluto fortemente la sua riconferma, ha dovuto un po' penare, ma alla fine l'Atalanta è stata convinta a ricedere in prestito l'estremo difensore ai grigiorossi e devo dire che in queste prime tre giornate è partito bene. È anche merito suo se in tre giornate la Cremonese ha subito un solo gol. Domenica scorsa, proprio nel finale, non è stata una parata salva risultato, perché eravamo già sul 2-0, ma su una rovesciata di Beretta del Cittadella ha compiuto una parata davvero strappa applausi.
Sì.
Quindi uno dei punti di forza sicuramente di questa Cremonese.
E gli altri quali sono?
Per rimanere in tema di giovani promettenti e in prestito, dal Napoli è tornato Gaetano, che domenica ha servito un assist a Buon Aiuto, sicuramente è un altro punto di forza. È in ottima forma anche in cabina di regia a centrocampo Castagnetti, che è arrivato
Parmigiano.
Esatto, ex Crociati Noceto.
Sì, Crociati Noceto, sì, assolutamente.
Se non sbaglio.
Giocava quando era con la regola del giovane, ma giocava come un veterano già, sì, me lo ricordo bene.
È un giocatore che a Cremona si era presentato con alle spalle promozioni in Serie A conquistate con la Spal e con l'Empoli, senza però poi potersi godere la Serie A. E nel primo anno soprattutto ha avuto qualche difficoltà perché gli è mancata anche continuità, un giocatore che ha bisogno di sentire la fiducia del pubblico, dei compagni di squadra, dell'allenatore, e devo dire che a lungo andare quest'anno, già nella passata stagione ma anche in questo avvio di stagione nuova 2021-2022 si sta dimostrando un punto di forza. E poi in attacco, dietro sicuramente un altro punto di forza è Bianchetti che sì, con la sua esperienza è sicuramente uno dei centrali più forti, ecco, di categoria. E davanti è arrivato Di Carmine, che per il momento rimane un punto interrogativo, nel senso che domenica ha giocato dal primo minuto, poi è stato sostituito in una partita non facile perché gli sono arrivati veramente pochi palloni, e diciamo che però a Cremona si punta molto su di lui, perché da quando siamo ritornati in Serie B quello che è sempre mancato, è stato un po' il leitmotiv di tutte le stagioni, è stato il classico bomber da doppia cifra, e si spera che possa essere lui quest'anno a Cremona.
Mauro, secondo te, dopo stagioni in cui la Cremonese non ha mai recitato un ruolo di vertice fino alla fine, secondo te questo può essere il campionato buono? Te lo chiedo perché qui, credo giustamente, sono tanti complimenti rivolti alla Cremonese da più addetti ai lavori.
Non lo so, è difficile dirlo perché tre giornate sono veramente poche per avere così materiale poter prevedere quello che accadrà. È sicuramente vero quello che hai detto, da quando è tornata in Serie B in queste stagioni la Cremonese si è sempre ritrovata con avvii di campionato anche belli a doversi arrangiare nei bassi fondi della classifica, e si è sempre ridotta nel finale di stagione a dover lottare per salvarsi o comunque per evitare i play-out, cosa che gli è sempre riuscita. Quest'anno diciamo che l'obiettivo dichiarato da parte della società è quello di migliorare quello che è stato fatto nella stagione precedente, cioè non ritrovarsi a dover lottare per la salvezza fino alla fine, ma è chiaro che un pensierino ai play-off ce lo fa la società, e ce lo fa Pecchia, ce lo fa la squadra. Devo dire che la cosa che fa ben sperare è che, a differenza di tante altre stagioni in cui magari ci sono stati dei cambi e delle rivoluzioni, quest'anno è stata mantenuta l'identità della squadra della seconda parte della stagione scorsa, perché è rimasto Pecchia, è rimasto un'ossatura di squadra sulla quale sono stati fatti i nuovi innesti, e soprattutto, e questo è merito di Pecchia, è rimasta l'identità di gioco alla squadra. Ecco, la squadra gioca così come stava giocando l'anno scorso, calcio di Pecchia che è un calcio che punta molto su un pressing alto, su un baricentro alto, aggredire subito il portatore di palla, un calcio offensivo, anche un calcio piacevole da vedere, devo dire una Cremonese divertente. Non me ne voglio il suo predecessore Bisoli, che faceva tutto un altro tipo di calcio, però con Pecchia ci siamo divertiti, ecco, e nella seconda parte della stagione scorsa, e ci ha fatto divertire anche in questo inizio di campionato, insomma due vittorie e una sconfitta col Monza che, se devo dire proprio tutta, era la classica partita proprio da pareggio, che poteva deciderla un episodio, una dormita di un difensore che ha lasciato libero Gizchier in area, ha deciso quel match.
Grazie mille Mauro Maffezzoni di Cremona 1, ci vedremo al Tardini, immagino.
Sì, grazie a te e un saluto, un abbraccio anche a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
Grazie, questo era Mauro Maffezzoni di Cremona 1, tra l'altro c'era proprio un messaggio di un nostro radioascoltatore legato alla Cremonese: ma Ceravolo e Ciofani che fine hanno fatto a Cremona? Ceravolo è andato al Padova, tra l'altro la Cremonese ha segnato solo un paio di gol. Ciofani l'ho visto in campo domenica, quindi ancora in rosa. In video alla Cremo Lozzini è lo stadio che è per tre quarti coperto, è vero, tra l'altro è stato ristrutturato da pochi anni, insomma, non me lo ricordo, una quindicina d'anni fa, era quasi un rudere. E quando è pieno un catino infernale, Cremonese Parma 1-0 Caviona all'88esimo. Ricordo bene 20 gennaio 2018, da allora attendo la rivincita, speriamo insomma che ci sia la rivincita già qui, senza aspettare il ritorno, ma intanto di portare a casa il bottino pieno domenica sera al Tardini contro i Grigiorossi. Adesso andiamo in pubblicità e poi torniamo per l'ultima parte dedicata a una persona molto speciale.
La radiocronaca di tutte le partite del Parma Calcio è solo su Radio Parma, la radio ufficiale dei crociati. Ascolta le partite dei gialloblu sulle frequenze 102-104 e in streaming su radioparma.it.
Ah, che mal di testa. e devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in piazzale Risorgimento 1C e lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata e anche l'olterpressorio.
Fantastico, approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14, visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta per l'ultima parte di questa puntata di Palla in Tribuna con l'ultimo ospite che è Simone Burani. Buongiorno, buon pomeriggio Simone.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti.
Simone, che i tifosi del Parma conoscono benissimo, soprattutto i frequentatori della curva, è il coordinatore, direi, Simone, dei Daneco. Non so se coordinatore è il termine giusto.
Ma sì, va bene.
Esatto, diciamo così. Capo, leader, non mi sembra il caso in questi casi.
No, no, va bene così.
Diciamo
bene
che
così.
Quello che si sbatte si prende gli oneri maggiori per tutto il gruppo, immagino.
Va bene, sì, va bene così.
E ho chiamato Simone al di là della sua competenza calcistica, perché mi sembra la persona più indicata in questo momento per ricordare un grande tifoso del Parma. È riduttivo, ma è stato anche un grande tifoso del Parma. Chi segue il Parma lo sa, perché ha avuto ampio eco sui notiziari, ma anche il sito del Parma ne ha parlato, che è Paolo Borelli, per anni collaboratore della Gazzetta di Parma, ma anche fondatore proprio dei Danè. Simone, tu hai scritto un post che poi mi hai girato, l'ho trovato commovente a dir poco, non ti nego che ho fatto fatica ad arrivare in fondo. Adesso promettiamoci di non commuoverci in questi ultimi minuti di trasmissione, anche se so che non sarà facile. Ti chiedo il primo ricordo che ti viene così alla mente, quello siccome ormai sono passate più di 24 ore da quando ci è arrivata questa terribile notizia della scomparsa di Paolo, quando chiudi gli occhi, ora che hai sedimentato un po' i pensieri, qual è il primo ricordo che ti viene in mente di lui?
Beh, guarda, ieri sera, anche ieri quando ho scritto quel post, quella lettera che poi ti ho girato, quando l'ho riletto ho detto sì, ma potevo aggiungere anche questa cosa, potevo metterci anche quell'altra cosa, sì, perché sì, io e Paolo abbiamo vissuto davvero tante cose insieme, ma non solo con il Parma, anche se con il Parma è stato il periodo più intenso, perché abbiamo girato veramente tutta l'Italia, dal nord al sud, compreso le isole, quindi da Palermo a Cagliari, le abbiamo fatte veramente tutte. E poi, come sai tu, Paolo era incontenibile, perché lui era veramente
un vulcano.
Un vulcano, perché c'è un mio amico che l'ha definito patrimonio dell'umanità. Con lui andavamo in giro, l'ho scritto anche nel post.
Sì.
È capitato che andavamo in giro anche alla notte per i borghi della città e lui davvero raccontava quel portone. Una volta c'era la vecchia ghiacciaia dove vendevano il ghiaccio a Parma, cioè sapeva tutto,
dove
vendevano il carbone, cioè, quindi era veramente un pozzo di sapienza. Quindi sai, dirtene uno mi diventa complicato.
Sì, è difficile.
Io spero solamente che adesso sia tranquillo e felice e in pace, soprattutto perché
davvero
questa malattia, per uno come lui, ma per tutti, perché chi viene colpito da questa patologia,
che è la SLA,
è veramente una cosa atroce che non si augura mai a nessuno, ma per uno come lui, che lo conoscevo personalmente, quotidianamente, che era sempre in movimento, non si fermava mai, e soprattutto quando iniziava a parlare era anche a volte logorroico, perché non smetteva mai,
continuava sempre.
Trovarsi in quella condizione lì era veramente un inferno che nessuno merita, né tanto meno lui. Quindi
guarda,
io di Paolo ho mille ricordi.
Penso che anche per i giovani del vostro gruppo, ma lui non voleva neanche essere un modello, non ambiva ad essere un esempio,
no,
l'avrebbe messo in imbarazzo la cosa.
Spesso, esatto, era spesso anche molto critico.
Sì, molto, anche troppo, sì, assolutamente.
Forse anche troppo, come ti ho detto ieri quando ci siamo sentiti, se lui avesse visto tutti i post che hanno scritto, tutte le telefonate che ho ricevuto, e tutti gli attestati di stima e di bene della gente che anche gente che non conoscevo e che non conosco, ma che mi hanno telefonato, avrebbe vissuto forse meglio tanti rapporti che magari
è vero.
Col tuo carattere a volte si erano anche un po' intrinati. Quindi,
è vero, era uno che non scendeva a compromessi, lui lo diceva sempre, no. Io non scendo a compromessi, no. Lui dava tanto ma pretendeva anche una rettitudine morale, una coerenza che non è di tutti, non è di questo mondo, no. Lui per questo era un po'...
Forse anche fin troppo sì. Che l'ha penalizzato in alcuni rapporti, però... Sì. Era veramente un fratello, Paolo, perché se entravi cioè non era semplice andarti d'accordo tante volte, ma quando entravi nella sua modalità o comunque ti confrontavi insieme a lui, c'era reciproco rispetto, ti dava veramente tutto.
E poi Simone...
Per me è stato un fratello maggiore, perché mi ha insegnato tantissime cose. Quindi...
Non c'era una cosa di cui non si potesse parlare con lui.
No, assolutamente.
Parla anche dell'attuale trap, per dire. Era uno che ascoltava Young Signorino. Una volta mi aveva fatto una dissertazione su un testo di Young Signorino, trovando anche alcune cose apprezzabili, per dire, un cantante moderno che spesso viene anche, insomma, vituperato dai più. Ma io quello che volevo sottolineare qui a Palla in Tribuna di Paolo è un aneddoto che riguarda purtroppo gli ultimi momenti in cui ancora poteva deambulare con una certa autonomia, di quando, già malato di SLA, prese la macchina e da solo andò fino a Ferrara per vedere SPA il Parma. Beh, se non è una testimonianza di amore per il Parma questa, dico che non ce ne sono di più.
E tra l'altro l'ho anche sgridato quando l'ho visto arrivare, perché gli ho detto: Paolo, ma scusa, ma dimmelo. Veniamo su insieme, ma no, ma io non voglio disturbare nessuno, poi ho i miei orari, perché come ho scritto nel post ieri, nonostante lui abitasse dietro ai distinti, quando partivamo col pullman era sempre l'ultimo, regolarmente in ritardo, perché lui era così.
Era un po' un artista, libero. Era uno spirito libero, un artista.
Assolutamente. E quella volta lì a Ferrara proprio si è presentato lì già con la patologia, già... con alcuni sintomi della patologia si era presentato in macchina da solo. Tant'è vero che poi dopo al ritorno qualcuno è andato in macchina con lui per non lasciarlo solo, insomma, per evitare.
La grande famiglia dei tifosi poi arrivava anche giustamente a fare queste cose. E Simone, e domenica c'è un derby, uno di quelli che sarebbero piaciuti tanto a Paolo, perché i derby poi sono il sale, no, di questo sport, e le storie di questo sport erano quelle che lui amava. E speriamo di avere un bel risultato da dedicare anche a Paolo. Tu però che partita ti aspetti domenica al Tardini?
Ma guarda, io mi aspetto un risultato positivo, se non altro nel suo ricordo. Poi ovviamente fa piacere anche per la classifica e per la stagione. La partita con la Cremonese è sempre una partita storicamente abbastanza accesa, diciamo così. Una partita, e quindi... ti dirò, io Pordenone il Parma l'ho visto bene, mi è piaciuto molto, e quindi spero bene, dai, spero bene come tutti, insomma.
E davvero ce lo auguriamo, grazie esatto. Mille Simone Burani per essere stato con noi.
Grazie a te e buona serata a tutti.
Buon proseguimento anche a te, Simone, ci ha regalato veramente un bel ricordo di Paolo Borelli, amico, collega, giornalista, professore di lettere, grandissimo tifoso del Parma e fondatore negli anni 70 del gruppo dei Danè. Era 1973 il primo gruppo del tifo organizzato. Ora dopo sono nati i Boys, insomma, e la storia è proseguita. Paolo, che è venuto a mancare ieri, e come ha detto Simone, speriamo che con la Cremonese arrivi anche un buon risultato nel nome di Paolo, che la società crociata ha ricordato ieri sul suo sito. Con questo è tutto per questa puntata di Palla in Tribuna. L'appuntamento domani dalle 14 alle 15, sempre qui. Grazie a Simonetta Collini in regia. E non dimenticate l'appuntamento questa sera alle 21 con Calcio e Calcio su 12 TV Parma. Da Alberto Dalla Tana è tutto. Buon proseguimento di giornata.